si chiama UFO Superluoghi in Mostra?
UFO Superluoghi in Mostra, e poi c'è nello specifico l'intervento con una particolare soluzione installativa anche molto interessante di Francesco Iodice, che abbiamo introdotto in apertura, che abbiamo raggiunto telefonicamente.
Pronto Francesco?
Ciao, buonasera a tutti.
E ciao, abbiamo un po' accennato senza svelare nulla al tuo nuovo progetto per Bologna, che è una tappa successiva di una serie di pedinamenti fotografici che hanno un po' attraversato le più grandi metropoli mondiali. Ci racconti un po' di come si struttura e da cosa nasce questo progetto per Bologna?
Il progetto ha per titolo Secret Traces, ovvero le tracce segrete. È un progetto nato nel 1998 e, come altri miei progetti, è di fatto una sorta di atlante che lavora nel tempo per accumulo, cioè io continuo ad accumulare pedinamenti di volta in volta che mi trovo a dover lavorare, a viaggiare in diverse metropoli in giro per il mondo. Il progetto Secret Traces è di fatto un atlante di comportamenti urbani, cioè io uso questa tecnica quasi da investigatore privato, che mi porta a pedinare delle persone nel loro tragitto quotidiano, nel loro comportamento da city user, pedino delle persone che involontariamente mi realizzano una sorta di decalogo dell'uso della città, i comportamenti, le abitudini, i mezzi, il modo di fare colazione, per esempio. E questo progetto nel tempo ha iniziato a diventare un archivio piuttosto sostanzioso, che raccoglie fino ad oggi una cinquantina di pedinamenti, da Dubai a Shanghai, da Buenos Aires a Lagos, che funzionano per comparazione, cioè di questi pedinamenti è interessante sempre osservare le divergenze dei comportamenti fra un abitante di una metropoli e di un'altra, piuttosto che seguirne uno solo. Nel caso di Bologna, la videoinstallazione include invece per la prima volta 4 pedinamenti tutti dalla stessa città, quindi Bologna, perché data l'occasione di studi, di ragionamenti sui cambiamenti di Bologna, era interessante comparare i comportamenti degli utenti della città, degli abitanti, all'interno della stessa area urbana.
Quindi la ricerca di tracce, di indizi nel territorio che danno la possibilità di creare una sorta di cartografia dei nuovi comportamenti sociali urbani, e in un certo senso in questo approccio esteso riflette un po', come un atlante, un archivio in progress, come già accennavi, i flussi globali, i nuovi scenari geopolitici. Quanto nel tuo lavoro, che è principalmente video fotografico, a parte poi le attività collaterali e interdisciplinari di cui parleremo, quanto è importante il tuo background di architetto nella concezione di questi lavori?
In passato era quasi l'unico impianto fondativo di un progetto, cioè la mia attenzione di artista, perché poi io di fatto non ho mai lavorato come architetto urbanista. In origine l'attenzione era quasi ossessivamente legata agli aspetti proprio formali della città, la sua consistenza fisica era l'unico elemento per me determinante. Nel tempo ho sviluppato un'attenzione crescente per l'antropologia urbana e piano piano per gli aspetti politici e economici, quindi di fatto i miei progetti in origine erano dei progetti, diciamo, a carattere architettonico, oggi lo sono, potrei dire, quasi a carattere geopolitico. Però devo dire che l'attenzione verso l'urbanistica rimane sostanziale, perché la maggior parte dei miei progetti continuano ad essere ossessionati dall'urbanesimo, cioè dal fatto che noi in quanto proprio esseri viventi tendiamo all'urbanesimo. Un rapporto dell'Osservatorio Habitat dell'ONU qualche anno fa ha definito che nell'arco dell'ultimo secolo, cioè dall'inizio del XX fino all'inizio del XXI secolo, la popolazione urbana mondiale è passata dal 10 al 50%. Quindi di fatto il fenomeno nomadico, la diaspora dalle aree agricole, rurali o comunque extraurbane verso la città è il grande fenomeno del XX e dell'inizio del XXI secolo. Andiamo sempre più verso delle ipermegalopoli, come per esempio Chongqing, che è una città cinese che in realtà è una sorta di conglomerato di più megalopoli precedenti attraverso una serie di filamenti infrastrutturali, come se fosse una grande regione urbana che conta quasi 50 milioni di abitanti. E la cosa più interessante è che la maggior parte di noi occidentali non sappiamo neanche che la più grande megalopoli o conurbazione del mondo è una neometropoli cinese. Ecco perché credo che in generale l'urbanismo sia un fenomeno al quale vale ancora la pena di interessarsi.
E in questa direzione è anche interessante l'accezione che il 13 ottobre ha dato anche Stefano Boeri di Superluogo, legandola a una sorta di accumulo di folla, di condensatore di folla, quindi a prescindere dalla situazione ad alta codificazione simbolica, citava Goffman, come abbiamo detto in apertura, parlando di sistemi di interazione sociale non focalizzata. Qual è invece la tua definizione e indicazione di superluogo?
Guarda, io più mi trovo a lavorare all'interno di questo preciso fenomeno, che è quindi i grandi enclave umani, e meno riesco a dare una definizione precisa. Devo dire, Stefano Boeri è uno degli intellettuali e degli urbanisti, tra l'altro, italiani che da sempre sono riusciti a dare una definizione, secondo me, quanto mai prossima ed esatta. Lui ha spesso parlato, Stefano, di urbanismo come un fenomeno pulviscolare di comportamenti molto diversi ma condivisi, e questa per me è già un'ottima definizione. Una definizione che può essere aggiunta a questa di Stefano è una straordinaria definizione data dall'urbanista Rem Koolhaas, che in passato, partendo dalla famosa definizione di Aldo Rossi, che diceva che la città è un luogo imprescindibile dalla sua storia, Koolhaas diceva: oggi esistono una serie di megalopoli dove milioni di persone vivono perfettamente slegati da ogni storia, riferendosi in particolare a luoghi come Shenzhen, per esempio, che è una città cinese che nel 78 contava 20.000 abitanti, oggi ne ha 14 milioni, quindi 14 milioni di persone che vivono senza una storia. Questa è un'altra ottima definizione di superluogo, perché per me il superluogo, e sono d'accordo con Stefano Boeri, non è tanto il manufatto, la grande architettura come poteva interpretarla Marc Auger, il grande contenitore fisico che ha una sua realtà fisica, materica, attraverso il quale vengono espletate una serie di comportamenti. Secondo me il superluogo in realtà è uno spazio, per dirla in modo secondo me prossimo a Stefano Boeri, uno spazio fluido, ancora meglio liquido, dove più che la dimensione dell'oggetto che li contiene è la appartenenza, la familiarità dei comportamenti che esso contiene che lo definisce. Non potrebbe oggi esistere non potrebbero esistere gli ipercentri commerciali se non ci fosse un sentimento comune da parte delle persone che ci spingono verso quell'oggetto. Per concludere, direi che il superluogo forse è l'insieme dei desideri delle persone che si compattano, piuttosto che la scatola che li contiene.